Per un po' di giorni abbiamo parlato di altro, ma adesso è il momento di tornare a parlare di Ucraina, per vedere di capirci qualcosa e analizzare i segnali che arrivano dal mondo. Dall'ulteriore invio di armi all'aumento della spesa militare di molti paesi, alle posizioni di Bielorussia e Polonia a quelle della Cina, dalla risoluzione dell'ONU alla decisione della Russia di accettare solo pagamenti in rubli, per arrivare all'estromissione di Alessandro Orsini dalla RAI e alle possibili risoluzioni del conflitto. Nonché allo sciopero di Fridays for Future per la pace e la giustizia climatica. Io sono Andrea Innocenti, oggi è il 25 marzo 2022 e questa è Non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Sigla! Allora, la novità principale di ieri è che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione proposta da diversi paesi occidentali sulla situazione umanitaria in Ucraina. Risoluzione che chiede l'immediata cessazione delle ostilità da parte della Russia, in particolare di eventuali attacchi contro civili, l'accesso umanitario e la protezione dei civili, del personale medico, dei giornalisti e degli operatori umanitari. Una risoluzione ONU è l'atto giuridico più importante che le Nazioni Unite hanno a disposizione. Alcuni giuristi ritengono addirittura che sia vincolante, quindi che quello che si decide o che si delibera debba essere poi rispettato da tutti i paesi che aderiscono alle Nazioni Unite stesse. Altri ritengono che non lo sia. La verità, la cosa più probabile è che in realtà, almeno in questo caso, non lo sarà, anche perché la Russia ha votato contro assieme a Siria, Corea del Nord, Eritrea e Bielorussia, mentre 38 paesi si sono astenuti, fra cui la Cina, e mi sembra implausibile che, insomma, sia questo l'elemento che poi cambia le carte in gioco e convince la Russia a fermare l'incursione in Ucraina. Anche perché in generale non tira proprio una bella aria, ecco, bisogna essere onesti. E vi provo ad elencare una serie di elementi e di segnali non proprio incoraggianti che ho notato in questi giorni. Partendo dall'aumento dell'invio delle armi da parte della NATO. Ieri Joe Biden ha affermato che i paesi NATO daranno ancora più armi all'Ucraina, inaspriranno le sanzioni e risponderanno all'eventuale uso di armi chimiche e nucleari. Non ha detto come, ma insomma, ha lasciato sottintendere che risponderanno con una risposta di tipo militare, probabilmente, non l'ha detto. Ma di nuovo, come ogni volta è importante chiederci, siamo sicuri che inviare più armi sia una buona idea? Perché il fatto è che più armi significano più scontri e significano più morti. A dirlo fra gli altri è anche Giorgio Beretta, che è analista dell'OPAL, l'Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere, e che intervistato da Fanpage ha dichiarato questa cosa che vi vado a leggere. Dice: l'invio di armi non ha portato a un miglioramento della situazione sul campo, bensì a un'escalation di violenza. Non a caso ora assistiamo a bombardamenti intensivi anche su obiettivi civili da parte delle forze armate russe, e questo accade anche a seguito della maggior resistenza armata. E penso sia totalmente fuorviante e al limite del cinismo affermare, come purtroppo fanno molti commentatori, che le armi, offrendo una maggiore capacità di resistenza, indurranno la Russia a accettare le trattative. Il prolungamento del conflitto non crea le condizioni per migliori trattative, ma porta soltanto a maggiore violenza e più vittime. Questa è l'opinione di Giorgio Beretta, appunto, dell'Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere. Altro elemento che non fa esattamente ben sperare è il continuo aumento della spesa militare da parte di tanti paesi. Ne abbiamo già accennato, ma visto che ieri è intervenuto anche il Papa, riparliamone, perché appunto, oltre a mandare più armi, molti paesi stanno aumentando la propria spesa militare, fra cui anche il nostro. E la Camera dei Deputati lo scorso 16 marzo ha approvato un ordine del giorno al decreto Ucraina proposto dalla Lega, ma sottoscritto anche da tutte le altre forze di maggioranza, più Fratelli d'Italia, che impegna il governo a incrementare le spese militari, le spese per la difesa, tecnicamente, fino al 2% del prodotto interno lordo. Attualmente stanno all'1,4%, quindi è un salto molto molto consistente. Per un totale, secondo quelli che sono i dati forniti dall'osservatorio Milex, di 38 miliardi di euro l'anno, 104 miliardi di euro al giorno. Ecco, non so, non mi sembra la misura di un paese che voglia cercare la pace, mi sembra la misura di un paese che si prepara alla guerra. È vero che è in linea con quello che era richiesto dalla NATO, sono vari anni che, insomma, viene richiesto all'Italia di aumentare la propria spesa militare, ma che lo faccia proprio in questo momento, al di là che lo faccia in generale, ma che poi lo faccia proprio in questo momento, non è esattamente un segnale distensivo, anzi, tutt'altro. Pensate per fare due conti che ogni famiglia spenderà circa 1.500 euro all'anno in media, è una media ovviamente, per finanziare le spese militari, visto che sono soldi pubblici, sono tasse di fatto. Questa è la spesa media per famiglia. Non sono spiccioli e quindi insomma poi magari se non facciamo la guerra ci girano anche le scatole a un certo punto, se spendiamo tutti questi soldi in esercito, no? Sai quante cose si potrebbero fare con quei soldi? Nel senso potrebbero essere, uno ci potrebbe fare la transizione ecologica davvero con quei soldi là. E, non lo so, insomma è interessante, fra l'altro ho letto, ve la riporto, la dichiarazione di Papa Francesco a riguardo, che dice: io mi sono vergognato quando ho letto che un gruppo di stati si sono compromessi a spendere il 2% del PIL per l'acquisto di armi come risposta a quello che sta accadendo. Pazzi! Punto esclamativo. Punto esclamativo, forse non è come è stata trascritta, ma insomma. Ed è insomma un'affermazione molto perentoria, che poi continua dicendo: la vera risposta non sono altre armi, altre sanzioni, altre alleanze politico-militari, ma un'altra impostazione, un modo diverso di governare un mondo ormai globalizzato, non facendo vedere i denti e di impostare le relazioni internazionali. Il modello della cura è già in atto, grazie a Dio, ma purtroppo è ancora sottomesso a quello del potere economico, tecnocratico, militare. E insomma, non le manda a dire Papa Francesco, diciamo, su questi argomenti è effettivamente molto efficace nella sua comunicazione. Altra cosa che mi ha colpito è che la Russia accetterà pagamenti solo in rubli, perché Putin ha deciso che d'ora in avanti tutti i commerci, ad esempio di gas e di petrolio, con i paesi ostili, considerati ostili dalla Russia ovviamente, avverranno solo ed esclusivamente in rubli, quindi la valuta ufficiale russa. Questo che vuol dire e perché l'ha fatto? Ne ho sentito parlare, ne abbiamo sentito parlare tanto in questi giorni, ma senza poi troppe spiegazioni. Il motivo principale è quello di rinforzare il rublo che era crollato, era in caduta libera dopo l'inasprimento delle sanzioni, ma è anche un modo, non lo so, è una sorta di nuovo precedente, perché è una mossa che mette in discussione, al di là probabilmente di violare alcuni contratti in essere, ma c'è una guerra, insomma, nessuno si aspetta che poi si rispettino esattamente le condizioni stabilite prima della guerra stessa, ma crea un precedente perché mette in discussione il ruolo egemone del dollaro e quello in seconda battuta dell'euro come valuta da utilizzare per tutti gli scambi internazionali. E questa cosa sicuramente è un altro pezzetto che appunto sposta qualcosa all'interno dello scacchiere internazionale. E fra le altre cose, come conseguenza, fa schizzare nuovamente i prezzi del gas, perché ad esempio all'hub olandese TTF la quotazione del gas è balzata in un giorno di oltre il 25% solo all'annuncio di questa cosa da parte di Putin, fino a 124 e rotti euro per megawattora. Ok, altri venti di guerra arrivano dai paesi più vicini al conflitto. Stiamo parlando di Bielorussia e di Polonia, che stanno facendo mosse preparatorie che lasciano presagire che stiano almeno pensando di prendere parte al conflitto. La Bielorussia sembra, almeno gli Stati Uniti, la NATO e anche fonti dell'opposizione interna al regime di Lukashenko sostengono che la Bielorussia sia sul punto di entrare in guerra, e il fatto che abbia cacciato via via vari diplomatici ucraini potrebbe essere un elemento che così avvalora questa ipotesi. La Polonia anche si sta posizionando in maniera abbastanza netta all'interno del conflitto, al punto che ieri il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko ha affermato che la proposta della Polonia di inviare un contingente occidentale di mantenimento della pace in Ucraina è il preludio a una terza guerra mondiale. E quindi ecco, anche la Bielorussia e forse anche la Polonia sembrano, potrebbero essere sul punto di entrare nel conflitto. Più probabilmente la Bielorussia, ma insomma anche la posizione della Polonia è abbastanza ambigua in questo momento. Poi c'è il ruolo della Cina, perché sul ruolo della Cina si trova di tutto e il contrario di tutto online, ma non solo online, chi la vuole neutrale, chi alleata della Russia fin dall'inizio, chi è ancora più vicina alla NATO che alla Russia stessa. E in questo caso va detto che oltre alla classica cattiva informazione c'è anche il fatto che la posizione del governo cinese è abbastanza ondivaga, difficile da interpretare e non lo so, perlomeno per noi occidentali. Probabilmente coesistono alcuni livelli di realtà diverse, nel senso c'è una realtà interna alla Cina che la guerra nemmeno la percepisce troppo, dal quel poco che ne so, dentro la Cina esiste quasi esclusivamente la Cina, nel senso che i media danno pochissimo spazio a quello che succede al di fuori del paese e un semplice fatto di cronaca, ad esempio, può assumere più risalto di una crisi internazionale. La percezione del cinese medio, l'equivalente dell'italiano medio, è che non esista granché al di fuori della Cina e che la storia si faccia all'interno di quei confini che racchiudono, tra l'altro, circa un quinto della popolazione mondiale, quindi è anche una percezione così, non troppo fuori dal mondo. Quindi la neutralità della Cina è quasi indifferenza da questo punto di vista ed è anche per questo che il paese è tradizionalmente un paese pacifico a livello di politica estera. Poi però ci sono i rapporti commerciali e qui si gioca la partita più delicata per Xi Jinping e compagnia, perché da un lato la Russia è un partner commerciale importante per la Cina, dall'altro la Cina sembra non volersi ritrovare ad essere l'unico amico rimasto della Russia per non schierarsi troppo. E nella cornice di questo equilibrio delicato si sono svolte tutte le mosse del governo cinese nelle ultime settimane. Solo che il governo e l'intelligence americana sembrano giocare a voler condannare la Cina un po' a prescindere, o forse sono cose che io non so, questo è anche possibile. Ad ogni modo, temo che queste continue insinuazioni possano di fatto isolare anche la Cina e spingere il governo cinese a giocare il ruolo di alleato di Putin anche in maniera un po' involontaria. Ad esempio, ieri la Cina si è astenuta sulla risoluzione dell'ONU, ma quasi tutti i media nostrani hanno titolato che la Cina vota con la Russia, che non è vero perché la Russia ha votato contro, ha votato no, invece la Cina si è semplicemente astenuta. Quindi non lo so, stiamo a vedere. Intanto in Italia Orsini viene buttato fuori dalla RAI. È una notizia anche questa che mi ha colpito, ovvero il fatto che la RAI abbia cancellato il contratto di Alessandro Orsini, che è direttore dell'Osservatorio sulla sicurezza internazionale della LUISS. Orsini è stato accusato, soprattutto dal PD e Italia Viva, di avere posizioni vicine a Putin, il che, a parte che è abbastanza opinabile, ma comunque ecco, al di là che si condividano o no le sue letture, le sue analisi e le sue posizioni, Orsini è sicuramente un personaggio che portava una voce, una lettura interessante, competente, sicuramente arricchente. Poi non vuol dire che per forza si debbano condividere tutte le sue posizioni, ma anche questo non mi è sembrato un bel segnale, perché è come se fossimo già in guerra se iniziamo a ragionare in questo modo qua. Mi sembra che stiamo continuando a rifare gli stessi errori, crisi dopo crisi. Ok, ultimo punto per quanto riguarda appunto questa analisi sulla situazione in Ucraina è un po' che cosa può succedere, che ovviamente nessuno lo sa, men che meno io, ma insomma è importante chiederselo e vedere almeno quali sono gli scenari, perché ci sono molti analisti che sostengono che la Russia, anzi Putin diciamo, abbia già perso comunque vada, perché militarmente sta subendo diverse perdite anche gravi all'esercito. Ma se anche, come comunque è possibile, se non probabile, vincesse, riuscisse a occupare militarmente l'Ucraina, poi mantenere l'occupazione sarebbe quasi impossibile, perché ad oggi gli ucraini odiano di fatto la Russia, e la considerano un paese invasore. Se prima c'era qualche dubbio, oggi questo dubbio è stato quasi sicuramente fugato. E in più la Russia ha fatto praticamente terra bruciata attorno a sé dal punto di vista economico, facendo saltare tutti gli accordi commerciali che aveva intessuto con così tanta cura anche sottobanco, insomma, cercando però di legare a sé vari paesi, soprattutto europei, attraverso forniture di gas, forniture di petrolio, e insomma, tutto questo lavoro fatto dopo la fine dell'Unione Sovietica è praticamente saltato in aria nel giro di poche settimane. Sì, gli resta la Cina in parte come partner commerciale, Ma la Cina non è neanche una nazione che importa più di tanto, importa non nel senso di avere importanza, ma che importa nel senso di importazioni, perché produce quasi tutto internamente. Quindi, insomma, non sembra messa benissimo la posizione di Putin, la strategia di Putin in questo momento, il che però non è per forza una buona notizia, perché come scriveva proprio Orsini qualche giorno fa sul Libero, intervistato dal Libero, avere una Russia ferita in Europa non sarà fonte di ulteriore stabilità, cioè anzi sarà fonte di ulteriore instabilità. Vi leggo un pezzetto perché è interessante. Dice: mettiamo pure che le sanzioni provochino la disfatta di Mosca o un golpe in Russia. Credete che d'improvviso l'Europa sarebbe pacificata? Chi paragona Putin a Hitler dovrebbe sapere che una grande potenza revanscista nel cuore dell'Europa non consente di creare un ordine internazionale stabile. È la lezione della Germania nazista. Se l'Europa sconfigge i russi, questi non diventeranno pacifisti per reazione. Questa guerra nasce perché la Russia si sente una nazione ferita e umiliarla aggraverebbe la situazione. Insomma, è un discorso, mi sembra, abbastanza di buon senso. Il fatto che dobbiamo, non possiamo far finta che le cose si aggiusteranno da sole. Non possiamo non porci il problema di quale sia una potenziale via d'uscita da questa situazione. E credo che sia, anzi, il punto più importante in questo momento che dobbiamo chiederci: come ne usciamo? Perché in qualsiasi scenario dovremo lavorare moltissimo su una sorta di riappacificazione, che è difficilissima, è complicata. Ci sono stati dei torti oggettivi, c'è stata un'invasione oggettiva di un paese. Ma al netto di questo dobbiamo capire come continuare a vivere, ritrovare una pace e una stabilità, in Europa, in Europa in cui esiste anche la Russia. Insomma, è abbastanza centrale questo ragionamento. Ok, prima di chiudere vi ricordo che oggi scendono in piazza i ragazzi e le ragazze di Fridays for Future in uno sciopero globale per la pace e la giustizia climatica in ben 679 piazze di tutto il mondo, dalla Svezia all'Uganda, dagli Stati Uniti all'Italia, dove da noi sono previsti 78 cortei in 78 città diverse. Noi con Italia che cambia lo documenteremo via via durante la giornata, vedrete sulla nostra pagina, sulle nostre pagine social i vari post, foto, video e tutto quello che riusciremo, il materiale che riusciremo a produrre. Noi ci vediamo domani con una puntata. No, non è vero. Ci vediamo lunedì con una puntata di Un Assegno, sempre a partire dalle 8 sui canali di YouTube, Spreaker, Spotify, Italia che cambia. E io, come ogni giorno, vi ricordo che chi se l'assegna è perduto.